Ciao a tutti, siamo la Libreria Periferica di Albinia, siamo Federico e Chiara e abbiamo iniziato a registrare questi podcast principalmente per vincere la noia di stare in casa e per continuare allo stesso tempo a fare quello che di solito facciamo in libreria, quindi fare incontri con autori, con editori, parlare di libri e approfondire tutto il mondo dei libri. Quindi inizieremo oggi con un ospite, che sarà Silvia De Marco, che ci parlerà del suo Ricette di confine. Dopo capiremo meglio di cosa stiamo parlando. E nei prossimi giorni avremo altri ospiti, come dicevamo, ma prima di tutto inizieremo leggendo una cosa che in questi giorni ci sta a cuore.
Si tratta di un manifesto che è stato diramato sui social, voluto dalla Libreria del Golem e la Confraternita dell'Uva, due librerie indipendenti rispettivamente a Torino e a Bologna, firmato poi da un sacco di librerie, tra cui Periferica. E questo manifesto dice questo: cari clienti, lettori ed amici, in questo periodo di emergenza e difficoltà avete avuto modo di vedere noi librai indipendenti darci da fare per oltrepassare ogni ostacolo. Siamo diventati ciclisti velocissimi, smistapacchi infallibili e anche amici a un metro di distanza. Che stanchezza, ma che risposta! Ci siamo sentiti coccolati e il calore che ci avete dimostrato è stato veramente prezioso. Proprio di questo calore vogliamo scrivervi, di questo senso etico e di comunità. Quando tutta questa emergenza sarà finita, continuiamo a rimanere stretti, continuiamo questo bellissimo rapporto che si è creato o rinsaldato. Il nostro lavoro di indipendenti è difficile, ma nelle ultime settimane vi abbiamo dimostrato quanto possiamo essere parte della vostra routine. Forse siamo riusciti a farvi notare che, con molto impegno, possiamo competere con un certo gigante dell'e-commerce. Il sorriso lì lo trovate solamente stampato sul pacco che vi viene consegnato. Con noi lo troverete in un nuovo amico. Se ci vorrete stare vicini, torneremo presto a parlare tra i nostri tavoli. Se sarete lontani, vi spediremo tanti consigli. Se sarete felici di star con noi, avremo dimostrato che il senso di comunità può essere davvero più forte di tutto. Ad maiora.
Bene, ora prima di ascoltare al telefono con noi Silvia De Marco, ci tenevamo anche a dire che chiunque senta questo podcast e abbia voglia di partecipare a questo genere di cose, è benvenuto a farlo, è benvenuto a scriverci sui social, via mail, tutti i contatti che potete trovare su internet e se ha un libro di cui parlare, se ha qualcosa che vuole dire. Non esiti a contattarci. Silvia De Marco,
Ciao a
che
tutti!
per FQ nel 2018 ha pubblicato un libro che si chiama Ricette di confine, il cibo narrato dalla Palestina occupata. È un ricettario sui generis perché nel spiegare delle ricette tipiche della Palestina racconta la Palestina occupata per l'appunto. Dentro alle pieghe delle ricette si capisce meglio il perché e il per come di questa occupazione. Comunque, allora.
E al telefono con noi c'è l'autrice, Silvia De Marco.
Ciao a tutti, è un piacere, è un'ottima idea quella che avete avuto con questi podcast in questo momentaccio, quindi ciao a Chiara, Federico e a tutti quelli che ci ascoltano.
Io partirei chiedendoti come è nato questo libro e anche della tua esperienza in Palestina.
Allora, io in Palestina ho vissuto 4 anni e questo libro è nato abbastanza lentamente, nel senso che ha visto la sua nascita durante gli anni che sono stata lì ed è nato dall'idea di un amico, di Federico, che è il co-host di questo podcast. È nato anche dal fatto che comunque mi è sempre piaciuto sia mangiare ovviamente che cucinare e ho trovato che cucinare fosse un ottimo modo per entrare in confidenza con i palestinesi perché amano cucinare, amano anche loro mangiare all'infinito e spesso mi è capitato che in situazioni magari in cui in realtà non conoscevo, allora diciamo che le ricette sono tutte ricette che io ho cucinato dal vivo, per lo più con amici, ma devo dire che ci sono anche delle ricette che sono venute fuori da degli incontri un po' fortuiti, nel senso da persone che non conoscevo neanche bene, ma veniva naturale quando magari si era in casa insieme proporre di cucinare qualcosa. E poi cucinando, quindi stando insieme, misurando gli ingredienti e tutto, venivano poi fuori anche storie e racconti e insomma quella sfera intima che poi la cucina riesce a, diciamo, a sbloccare. E quindi da questo è nato questo libro, ecco, un libro appunto che, come dicevi, è un libro sì di ricette, però ad ogni ricetta è legata comunque un racconto, che sia della persona, insomma riguardante la persona con cui ho cucinato o il luogo in cui abbiamo cucinato. E è chiaro che viene fuori anche la tematica per forza di cose, perché la Palestina è tante cose, i palestinesi sono tante cose, ma sono anche un popolo sotto occupazione, quindi chiaramente questo poi viene fuori da quasi tutti i racconti. Ecco.
Bene, benissimo. Mi soffermerei un attimo sul sottotitolo del libro, che è Il cibo narrato dalla Palestina occupata. Ora, ovviamente è un libro che prende posizione sulla questione israelo-palestinese. È anche vero che, possiamo dirlo senza vergognarci, la questione palestinese c'è stato un momento in cui era molto forte, era molto in voga, poi è stata un po' lasciata da parte, ma è comunque lì, continua ad esistere e forse continua a peggiorare. Quindi...
Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con te, la situazione palestinese va avanti ormai dal 48, poi con l'arrivo dei primi ebrei e la creazione dello Stato di Israele, e poi si abbruttisce con il 67, la guerra dello Yom Kippur, dei sei giorni, come si vuol chiamarla. E va avanti con le varie intifade, poi con gli sciagurati accordi di Oslo, ed è una storia che non è finita, perché è ancora la storia di un popolo che è sotto occupazione militare, e questo vuol dire comunque, chiaramente non ci si rende conto noi cosa voglia dire occupazione militare, ma vuol dire non avere libertà di muoversi, non avere libertà di curarsi, non avere libertà di coltivare i prodotti tipici palestinesi, perché per quanto poi la propaganda israeliana voglia dire che loro hanno fatto riferire il deserto, in realtà appunto quando loro sono arrivati c'era già un popolo che lì ci viveva e che quindi coltivava la terra. E questo è il legame forte che c'è, insomma, che poi ho cercato di tirare fuori questo libro, tra la terra, l'amore per la terra e quindi per la coltivazione, e poi quindi anche per la cucina, perché chiaramente poi l'agricoltura a quello finisce, no? E quindi la possibilità per i palestinesi di portare avanti la loro identità viene scandita anche dalla possibilità di trasmettere e tramandare i piatti che sono parte della loro tradizione da sempre. Anche lì, nonostante Israele voglia appropriarsi anche di quello, perché l'occupazione di cui si parla, che poi non è una cosa che si dice, cioè è vero che il libro prende posizione, ma il fatto che la Palestina sia occupata è un fatto, appunto, è internazionalmente riconosciuto, e quindi l'essere occupata militarmente vuol dire appunto fisicamente non poter fare alcune cose, oltre a essere soggetti a una serie di umiliazioni quotidiane che vanno dal dover mostrare continuamente il tuo documento anche nei pressi di casa tua, se per caso passasse un soldato israeliano, perché un palestinese è sempre tenuto a dover dimostrare cosa sta facendo, dove sta andando, perché, e molte volte queste le risposte non sono sufficienti, e quindi scatta, diciamo, la sanzione, l'arresto o semplicemente la chiusura del checkpoint, del blocco, quindi tu non puoi passare. E l'occupazione però è militare, ma è anche culturale, quindi non è solo fatta sul territorio, ma anche a livello appunto culturale, che riguarda la musica, riguarda il modo di vestirsi, riguarda le storie, riguarda anche chiaramente la cucina. E in tutti questi anni Israele ha sempre cercato di appropriarsi di quella che è la tradizione palestinese, cercando di, cioè, appropriarsi più che della tradizione, dell'identità, di levare al popolo palestinese la loro identità. E questa è una cosa veramente impossibile, perché avendo conosciuto i palestinesi posso dire con certezza che, ecco, quello che hanno di forte è sicuramente la loro identità e la conoscenza di quello che è la loro situazione e la loro tradizione. Quindi se appunto Israele ci dice che l'hummus è un piatto israeliano, o il falafel è un piatto israeliano, o la kefia viene usata come pattern negli studi di moda israeliani, e questo è tutto un processo di, come si dice, pink washing, no? Di appropriazione anche di ora non mi viene la parola,
di un immaginario, di un immaginario anche.
Sì, di un immaginario, quindi cercare di prendere e cercare a quel punto, una volta che ci si appropria di queste tradizioni, di questi simbolismi, eccetera, cercare di strapparli a quel popolo, perché un popolo senza identità è un popolo perduto. Ma come dicevo, ecco, la situazione in Palestina continua a peggiorare, perché Israele non ha mai fatto un passo indietro su quello che è la colonizzazione del territorio e l'appropriazione di terra e la cercata appropriazione di identità, ma i palestinesi hanno veramente il sumud, si dice in arabo, cioè la resilienza, e quella, la capacità di restare in piedi e di ripartire e non farti, per quanto possibile chiaramente, mettere i piedi in testa. E la Palestina continua a essere comunque un territorio pieno di artisti, pieno di persone molto acculturate, per cui la tradizione palestinese poi viene portata avanti anche attraverso appunto libri, cinema, musica, da queste persone che sentono ancora, nonostante tutte le limitazioni che ci sono in atto, l'appartenenza alla tradizione palestinese.
Ma infatti, ora che hai detto film, musica, libri, alla fine del libro, alla fine di Ricette di Confine, c'è una parte che si chiama Consigli e Fonti, disco, biblio, filmo, sitografia. E quindi volevo chiederti, visto che in questi giorni siamo tutti a casa, se quale film, quale documentario consiglieresti per informarsi sulla questione.
Ok, allora ci sono diversi film che hanno avuto, tra l'altro, abbastanza rilievo internazionale dal 2000 in poi, e sono in realtà quasi tutti di Hani Abu Assad, che è un appunto regista palestinese, e ve ne cito alcuni: è Paradise Now oppure Omar. Sono film che sono andati, tra l'altro, sono stati presentati agli Oscar e hanno ricevuto appunto grande come si dice, pubblicità e visibilità, e sono film di narrazione, cioè nel senso, belli, molto belli. A me piacerebbe consigliarvi un paio di documentari che sono un pochino, diciamo, più pesanti sul cuore, ma riescono bene a spiegare la situazione, o perlomeno comunque una parte della situazione. Uno è sicuramente This is My Land, Hebron, è un documentario che tra l'altro potete trovare integralmente su YouTube ed è girato interamente a Hebron, che è una città nel sud della Palestina, sud di Betlemme. E Hebron è una città molto particolare, nel senso che nonostante sia in West Bank, quindi in Palestina, ha al suo interno una popolazione di coloni israeliani illegali, diciamo, a dargli forte tutta anche una serie di soldati che sono lì. E Hebron è al momento da decenni una città spaccata, perché c'è una parte della città che è totalmente chiusa e l'accesso a quella parte non è consentito ai palestinesi, ma invece agli israeliani sì. Quindi gli israeliani stanno iniziando a vivere lì, a colonizzare, perché questa è la parola che bisogna usare, a prendere possesso illegalmente, ripeto, delle case dei palestinesi. Le poche famiglie che ancora rimangono lì sono vessate giornalmente dai coloni israeliani. Vessate giornalmente vuol dire che si ritrovano nei loro giardini sacchi, lavatrici, qualsiasi cosa possa essere lanciata dall'alto dai coloni.
Che gli sparino le cisterne dell'acqua.
Come?
O che sparino le cisterne dell'acqua sui tetti.
Sì, perché in Palestina, come anche in realtà in Israele, si usano tantissimo le cisterne dell'acqua sui tetti. Ci sono i tetti piatti come quelli, diciamo, del sud Italia, e i soldati che sono appostati in delle torrette in posizioni strategiche, chiaramente più in alto rispetto a tutte le case, ogni tanto sparano a questi tank dell'acqua. E sono cose viste mille volte. Io a Hebron ho avuto l'opportunità di andarci parecchie volte, e molte volte ci sono andata con amici o familiari che venivano a trovarmi, quindi ho sempre ritenuto necessario fargli fare il tour della tristezza, lo chiamo io, nel senso che Hebron è una città bellissima. C'è la tomba dei patriarchi, che è un luogo santo sia per i musulmani che per i cristiani che per gli ebrei, però la città vecchia è una roba che ti spacca il cuore, perché appunto ti parli con le persone che ti fanno vedere i tank con i fori dei proiettili. Passi in queste stradine in cui la maggior parte dei negozi ha dovuto chiudere perché i palestinesi non hanno accesso, insomma hanno veramente un accesso limitato a quella parte della città, per cui non c'è più commercio. Ed Hebron è particolare anche perché le stradine della città vecchia sono coperte da una rete che, diciamo, è messa tra le case e è sopra la testa delle persone, perché dai piani alti arrivano appunto tutti i rifiuti dei coloni. I coloni vivono, diciamo, ai piani alti di queste case e lanciano giù, dove ci sono i palestinesi, tutto quello che possono lanciare, ma da sassi appunto a bottiglie ripiene di urina, a qualsiasi cosa gli possa venire in mente da lanciare giù. E quindi, ecco, no, per ritornare al documentario, questo è un documentario molto bello, abbastanza toccante, però assolutamente consigliato. E è un altro documentario che secondo me anche è bello, anche se è girato, diciamo, non da un professionista, è Five Broken Cameras. È un contadino che con le sue cinque videocamere cerca di documentare in prima persona i soprusi e la violenza dell'esercito israeliano che lui e la sua famiglia vivono tutti i giorni, anche solo per il fatto di voler andare a coltivare appunto il loro pezzo di terra.
Molto bene, ci tengo solo a fare alcune precisazioni, una che mi autocorregge in realtà, che è quella che riguarda la questione palestinese, che all'inizio dicevo che era stata un po' dimenticata. In realtà ovviamente è peggiorata, ma ancora peggio, si sta normalizzando l'idea che esista un'occupazione. L'altra precisazione che è doveroso fare, visto che ci ascoltano persone di vario genere e che magari possono fraintendere questa questione è la precisazione che viene fatta giustamente tra quello che è l'antisemitismo e l'antisionismo. L'antisemitismo già in sé per sé è un problema, perché anche tutti gli arabi sono semiti, quindi sarebbe insensato, e l'antisemitismo in sé per sé non ce l'ha, inteso in questo senso, non ce l'ha con gli ebrei. Quindi questa non è una questione che riguarda gli ebrei, ma riguarda un certo tipo di mentalità che si è andata sviluppando nello Stato di Israele. Correggimi se sbaglio.
Scusami, riguarda appunto sì un certo tipo di nazionalismo che è proprio il sionismo, cioè è quello, è anche questa la cosa che poi diciamo ha contribuito a far dimenticare o comunque a far leggere come difficilissima la questione israelo-palestinese, che è difficile sicuramente, però bisogna diciamo lavarla, sciacquarla dalla questione religiosa, perché non è una questione di ebrei contro musulmani, perché comunità ebree c'erano anche prima che ci fosse lo Stato di Israele e vivevano lì in quell'area insieme ai musulmani e cristiani senza problemi. E i musulmani, appunto, come dicevi tu, gli arabi, come dicevi tu, buona parte sono semiti, esattamente come gli ebrei, perché poi vengono tutti da lì, e la questione è assolutamente il nazionalismo tossico, che è il sionismo, per cui hai assolutamente ragione, la religione non c'entra niente in questo senso, anche se poi viene giocata su quei toni lì la questione, perché poi è quella che riesce a infiammare, no, le masse a un certo punto.
Sì, e volevamo chiederti se ti va di parlarci di una ricetta a tua scelta, dato che appunto sempre per lo stesso motivo siamo in casa, abbiamo tempo e magari a qualcuno viene voglia di sperimentare.
Ok, allora io vi proporrei una ricetta che ho fatto tra l'altro un paio di giorni fa proprio per questo motivo, nel senso che sono a casa e quindi cosa c'è di meglio che cucinare, ed è il warak malfouf. Gli warak malfouf sono degli involtini ripieni di riso che solitamente si fanno con le foglie di vite, ma c'è anche la versione con le foglie di cavolo cappuccio o di verza. E visto che ancora per un pochino ce l'abbiamo questa verdura buonissima, vi proporrei questo. È anche un piatto che, come in realtà buona parte dei piatti palestinesi, richiede un bel po' di preparazione, quindi direi che è assolutamente adatto in questo periodo in cui siamo tutti a casa. Volevo fare solo un ultimo inciso, proprio perché siamo in questa situazione di emergenza globale, perché è una pandemia. In Palestina ci sono già stati i primi casi, e chiaramente diciamo, il trattamento di questa emergenza è l'occupazione italiana mette, diciamo, il bastone tra le ruote anche in questo senso, perché la Palestina non è un paese che ha dei buoni ospedali, e proprio per colpa dell'occupazione che non permette la costruzione e lo sviluppo di tali, e in più anche l'arrivo di quegli strumenti che per questa emergenza sono necessari, quali mascherine, disinfettanti, eccetera, eccetera, è ancora più difficile in un paese come quello. Ok, questo era solo un piccolo inciso, perché stiamo parlando di questo perché siamo un po' in questa situazione di emergenza. Allora, ritornando alla ricetta. Il warak malfouf richiederà un cavolo cappuccio o un cavolo verza, quello che preferite, una tazza abbondante di riso, aglio, cumino, pepe nero, sale, limone, 400 g di carne macinata, che è opzionale, e poi dello yogurt bianco per servire. Allora, come si prepara? Innanzitutto si mette il cavolo intero coperto di acqua in una pentola capiente e si fa bollire. A mano che le foglie si ammorbidiscono, vedrete che si staccano, diciamo, dal corpo del cavolo, si tolgono dall'acqua una a una, ci si aiuta con un coltellino per tagliarle dalla parte della fine della costa e si posano sopra un tagliere. A quel punto si rimuove la parte bianca centrale e senza buttarla e si taglia la foglia praticamente a metà, in pezzi grandi praticamente quanto una mano. Si ammolla nel frattempo il riso in acqua tiepida per 15 minuti, si scola e poi si condisce con il sale, il pepe e il cumino. Io quando l'ho fatta 2 giorni fa ho messo un altro mix di spezie, anche questo è diciamo a piacere, la ricetta originale però vuole il cumino. A questo punto se volete aggiungere la carne potete farlo adesso, cioè si può mischiare la carne macinata ancora cruda con il riso. Poi si riveste il fondo di una padella con la parte bianca del cavolo, quella che abbiamo tagliato in precedenza ma non abbiamo buttato, perché questo eviterà che gli warak malfouf si brucino a contatto con la pentola. Al posto del cavolo, se avete buttato la parte bianca, potete usare anche delle patate tagliate molto fini che poi diventano molto buone da mangiare. Allora, questo è il momento della preparazione un po' lunga, perché bisogna fare manualmente gli involtini. Non vi buttate giù se all'inizio non vengono particolarmente bene, piano piano prenderete la manualità. Tanto ne vanno fatti tanti, e questa è una ricetta per perdere un po' di tempo e perdersi in chiacchiere. Allora, si appiattiscono le foglie intere su di un piano e si sistema un cucchiaio di riso sul bordo inferiore. Si piegano verso l'interno i 2 lembi laterali della foglia e si arrotola come un sigaro. Una volta avuto il primo involtino, si iniziano ad appoggiarlo, questi rotolini, sul fondo della pentola. Abbiamo messo le patate e il cavolo sotto e poi sopra si mettono questi involtini e si compongono vari strati. E in mezzo si inseriscono le teste d'aglio sbucciate ma ancora intere. Poi si aggiunge l'acqua fino a coprire totalmente gli warak malfouf e si mette un piattino a contatto degli involtini per non farli muovere durante la cottura. Si accende quindi il fuoco, tenuto vivace per 5 minuti e poi basso, e quindi si lascia cuocere per mezz'ora o comunque fino a che non vedrete che l'acqua si è quasi tutta asciugata, quindi vuol dire che il ripieno è cotto. A quel punto basta, gli warak malfouf sono pronti per essere conditi, si sistemano su un bel piatto che sia alla portata di tutti, si condiscono con il succo di limone e sono accompagnati dallo yogurt bianco. Sono anche molto molto buoni freddi il giorno dopo da mangiare.
Bello, bellissimo. E concluderei chiedendosi appunto... diciamo, cioè già hai parlato, no, del valore del cibo, che va ben oltre la necessità di nutrirsi, ma diventa appunto un veicolo di cultura e di incontro. E, però appunto nel libro tu fai anche delle similitudini tra il cibo palestinese e il cibo sostanzialmente del sud Italia.
Sì, questo è vero, anche perché diciamo che gli ingredienti sono gli stessi, e gli ingredienti intesi come verdure, carne, sono fondamentalmente gli stessi, che sono quelli comuni poi a tutta l'area del Mediterraneo, perché per esempio gli involtini che vi ho appena raccontato li potete trovare benissimo anche in Turchia e in Grecia, fatti con le foglie di vite. Poi la cucina palestinese diciamo che non è che si caratterizza particolarmente per l'uso di spezie. Sì, le spezie ci sono, però non è la cucina, devo dire, dell'Estremo Oriente in cui le spezie poi la fanno da padrone. Le spezie si usano però con parsimonia. Quello che è particolare è la preparazione del cibo, quindi per esempio l'hummus, anche solo il basico hummus, è una ricetta fatta semplicemente con i ceci, la tahine, sì, che è una salsa di sesamo, ma sono ceci che noi conosciamo benissimo, però è una maniera totalmente diversa di mangiarla rispetto a quello a cui siamo abituati noi. Altre ricette invece sono proprio le stesse, una è... nel libro è la shakshuka, che ha un nome molto particolare, molto musicale, e poi sono fondamentalmente le uova al purgatorio, cioè le uova nella salsa di pomodoro, che mia mamma faceva mi ricordo di averle mangiate mille volte a casa mia e poi le ho trovate appunto in un ristorante di Gerusalemme. E per cui sì, la cucina è comunque qualcosa che ci fa capire che poi gira e rigira siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti abbiamo tutte delle similitudini anche molto forti e ancor di più con un popolo che poi resiste per vivere anche attraverso la cucina, io credo che per noi sia anche ancora più facile da capire, visto che siamo un popolo che ha resistito contro l'occupazione a un certo punto perlomeno, e secondo me può essere facile anche vedere i palestinesi come gente che resiste per un diritto e lo fa anche attraverso la sua cucina. Dovremmo riuscire a capirlo bene.
E di sicuro questo libro lo spiega nel miglior modo possibile, anche perché è un libro che riesce a raccontare questa realtà difficile, complicata e piena di particolari, anche burocratici, anche che vanno nel profondo della questione tra le due nazioni, in maniera molto schietta e molto sincera, senza però essere superficiale, con una certa leggerezza ma con una grande capacità di analisi. Quindi io, detto questo, ringrazierei Silvia De Marco, che ha parlato con noi di ricette di confine, il cibo narrato dalla Palestina occupata.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Quindi grazie a Silvia, grazie a chi ascolterà questo podcast e ci sentiamo nei prossimi giorni con altri ospiti e altre storie.